grazie Paola, grazie a chi mi ha invitato, grazie agli amici di Santena che ho già frequentato altre volte, non so se mi avete già visto, ma qui ho già parlato parecchie volte negli anni passati. Iniziamo con una preghiera, se siete d'accordo, o lo facciamo alla fine, come funziona? Alla fine, perfetto. Allora mi presento per chi non mi conosce, io sono Carlo Miglietta, sono un laico, sono un medico, internista e geriatra, sono sposato con Fabia che eccezionalmente stasera mi accompagna perché è il mio compleanno, ma essendo io un vucum pra della parola di Dio che tutte le sere parla di Dio da qualche parte, ovviamente povera nonna non viene sempre con me anche perché ha i suoi impegni giustamente. Sono anche nonno di papà di Stefano e Sara, nonno di Davide che ha 3 anni e di Alessandro che ha 3 mesi compiuti proprio in questi giorni, e il buon Davide tutte le volte che mi vede mi dice nonnino vecchiettino, e sono diventato vecchietto da un'ora esatta perché ho compiuto 65 anni e voi sapete che l'età geriatrica inizia a 65 anni, quindi da un'ora entro anch'io nei vecchiettini. Nella chiesa da circa 40 anni faccio comprare la parola di Dio, cioè cerco di innamorare gli altri delle scritture così come ne sono innamorato io, e poi ho un terzo filone di impegno, cioè dalla mia attività di biblista è nata quella di scrittore, al fondo troverete tutti i miei libri, alcuni sono a metà prezzo perché l'editore mi concede di darli così, c'è anche l'ultimo libro che è l'Evangelo della famiglia, matrimonio cristiano e situazioni di fragilità dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco, quindi proprio sul tema che svolgiamo in questi giorni, in questi vostri incontri. Tutto ricavato dei miei libri va per il mio terzo filone. Io sono il segretario di una ONLUS che lavora per la difesa dei popoli indigeni dell'Amazzonia a fianco dei missionari della Consolata, quindi tutti gli anni faccio un giro in Amazzonia per cercare di difendere queste popolazioni, per cui abbiamo molti progetti, popolazioni che sono sterminate in un vero e proprio genocidio dalla cattiveria dei bianchi invasori, ed è uno dei tanti genocidi dimenticati di questa terra. Bene, fatta questa presentazione, entriamo nel vivo. Come mai è nata l'Amoris Laetitia? Che bisogno c'è stato da parte del Papa di rifare l'ennesimo documento sulla famiglia, che va detto con chiarezza è un documento che è andato avanti nella riflessione familiare? Perché la dottrina della Chiesa è in evoluzione fino alla fine dei tempi. È vero che noi abbiamo una tradizione, cioè riceviamo delle cose dai nostri antenati, ma è anche vero che Gesù ha detto che ogni scriba divenuto discepolo del regno è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. E c'è anche detto che lo Spirito Santo ci insegnerà ogni cosa e ci guiderà alla verità tutta intera. Quindi lo Spirito Santo sta lavorando nella Chiesa, tramite i teologi, tramite i biblisti, tramite il sensus comune di fede dei credenti, per approfondire e capire sempre meglio certe realtà. E allora ecco che, pur nelle immutabilità della tradizione, la Chiesa ha sentito il bisogno di indire nel 2014 un concistoro straordinario sulla famiglia, cui ha fatto seguito nello stesso anno un sinodo straordinario della famiglia. Nel 2015 c'è stato un sinodo ordinario sempre su questo tema, a cui sono afferiti i risultati di una consultazione senza precedenti di tutto il popolo di Dio sui temi della vita familiare. Anch'io ho scritto la mia 20ina di pagine, ecco, forse 30, di contributo a questo grande lavoro che alla fine è stato sintetizzato dal Papa nell'esortazione apostolica postsinodale Amoris Laetitia, che Papa Francesco ha promulgato l'anno scorso nel Giubileo della Misericordia, proprio il 19 marzo, solennità di San Giuseppe. L'Evangelo della famiglia. Sì, la Chiesa ha davvero un Evangelo, cioè una lieta notizia da dare sui temi della famiglia. Per la Chiesa la famiglia non è una semplice realtà sociologica, antropologica, è un mistero gaudioso all'interno del piano di Dio. Ecco perché il Papa, questo Papa che ci sta veramente insegnando che la fede è gioia, che il cristianesimo è gioia, il suo primo grande documento è stato l'Evangelii Gaudium, il gaudio dell'Evangelo, che quasi è una tautologia, perché Evangelo vuol dire gioiosa novella. Adesso l'amoris letizia, la gioia della vita cristiana. Il Papa scrive nell'amoris letizia: la gioia dell'amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa. L'annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero un Evangelo, una buona notizia. Il Vangelo della famiglia è gioia che riempie il cuore e la vita intera, perché in Cristo siamo liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Ancora dice il Papa: il Vangelo della famiglia è la risposta alle attese più profonde della persona umana. L'annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia, perché noi crediamo che Dio ama la gioia dell'essere umano. Egli ha tutto creato perché possiamo goderne, cita la prima lettera a Timoteo capitolo 6. Figlio, trattati bene, non privarti di un giorno felice, cita Siracide 14. Anche una coppia di coniugi risponde alla volontà di Dio seguendo questo invito biblico: nel giorno lieto sta allegro, Coelet 7,14. Allora, perché ho fatto questa premessa, che è quella che il Papa vi fa nell'enciclica, che non è un'enciclica, è un'esortazione post-sinodale, per precisione, ma possiamo chiamarla enciclica perché è una lettera che ha mandato a tutte le comunità. Il Papa premette che la rivelazione della Chiesa sulla famiglia è un Evangelo, è una gioiosa notizia, perché tutto quello che la Chiesa dice sul tema del matrimonio e della sessualità non è un gioco, non è una serie di comandi che il Signore ci dà per metterci alla prova, è un dono per la nostra via di felicità. Ecco, qui dobbiamo capire una cosa molto chiara: l'etica che il Signore dà a ciascuno di noi, cioè i comandi di come vivere, non sono delle imposizioni perché vuol vedere chissà che cosa su di noi, sono la strada della nostra felicità, sono la strada della nostra pienezza, sono la strada della nostra realizzazione. Io spero che abbiate superato la vecchia idea del peccato come trasgressione a un comando. Questo non è il senso biblico di peccato. La parola ebraica shatà, che in greco poi è amartia, non significa trasgredire un comando, ma sapete cosa significa? Mancare il bersaglio. Tant'è vero che leggiamo nell'Antico Testamento che i beniaminiti non mancavano il bersaglio con le loro fionde a 200 metri di distanza, e si usa il verbo shatà. In ebraico, in greco amartano, la parola peccato. Il peccato è mancare il bersaglio. Quale bersaglio? Il bersaglio della nostra pienezza, il bersaglio della nostra felicità, il bersaglio di una vita più umana e più appagata. Tant'è vero che il libro della Sapienza dice, il verbo la Sapienza dice nel libro dei Proverbi al capitolo 8: chi pecca contro di me, dice Dio, danneggia se stesso. Quanti mi odiano? Amano la morte. Allora, questo Dio che ci ama sommamente non può che proporci la massima gioia. La massima gioia. Quello che Lui ci dice è la nostra felicità. Tenete poi conto, ed è tutto il grande tema degli altri capitoli dell'Amoris Laetitia, anche se poi manchiamo il bersaglio, cioè pecchiamo, l'amore di Dio ci insegue, ci raggiunge, ci ricopre, ci perdona, ci trasforma, perché siamo preziosissimi ai suoi occhi e Dio non sopporta che nessuno mai sia escluso dal suo amore. Secondo punto, che è quello del paragrafo 5. Dio è misericordia. L'amoris letizia, dice Papa Francesco, acquista un significato speciale nel contesto dell'anno giubilare della misericordia, perché si propone di incoraggiare tutti ad essere segni di misericordia e di vicinanza laddove la vita familiare non si realizza perfettamente o non si svolge con pace e con gioia. Ho scritto un libro, il penultimo libro che ho scritto, che è proprio La misericordia di Dio, percorso biblico per l'anno santo della misericordia, in cui si enfatizzano proprio questi concetti. Dio è misericordia, il nome di Dio è misericordia. Quando Dio si rivela a Mosè sul Sinai, si rivela dicendo: io sono il Signore, il misericordioso, il misericordioso, il misericordioso. Ecco, voi sapete che la parola misericordia in ebraico è rehaim, in greco splagna, sono le viscere, le viscere. Dio ci ama di pancia, Dio ci ama di un amore viscerale, Dio ci ama di un amore uterino, tant'è vero che Reaim è il plurale di Ream, che è l'utero femminile. Dio ci ama come una mamma. Quante volte i papi hanno detto Dio è padre, ma soprattutto è madre. Ecco, Dio ha questo amore viscerale per noi. Quando pensa a noi gli viene la colite. Dovete sapere che nel mondo ebraico, a differenza del mondo occidentale, noi diciamo che pensiamo col cervello e amiamo con il cuore. Per gli ebrei il cervello non conta nulla. Per gli ebrei si pensa con il cuore e si ama con le viscere. È un amore viscerale. Capite anche perché ogni tanto trovate nella Bibbia una frase che suona strana. Chi di voi dice il breviario tutte le mattine sente dire del Benedictus le viscere di pietà del nostro Dio. Perché Dio ci ama di pancia, di questo amore totale, di questo amore materno. E notate bene, la misericordia di Dio non è riservata ai buoni. La misericordia di Dio è per tutti gli uomini, indipendentemente dai loro peccati, dalle loro virtù, dai loro meriti. Lo afferma con forza Paolo in Romani 5, quando dice: mentre noi eravamo peccatori, Cristo morì per gli empi. A stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Ecco, siamo di fronte ad una enormità giudiziaria, l'assoluzione del reo, l'assoluzione del colpevole. Ma Gesù dice: non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Non sono venuto a condannare il mondo, ma a salvare il mondo. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato. E noi nel credo apostolico diciamo tutte le domeniche: credo nella remissione dei peccati. Ecco, Dio è perdono. La parola perdono è un superlativo, è il massimo dei doni. Perdono, il per ha questo valore veramente potenziante, è il verbo donare al superlativo. Poiché Dio è amore, poiché Dio è dono gratuito, la massima espressione di Dio è il perdono. Allora vedete, dice il Papa, ho scritto questa lettera sulla famiglia nell'anno della misericordia, anno in cui siamo invitati a rottamare le tante false immagini di Dio che ci inquinano il cervello e ci inquinano il cuore. Il Dio che Gesù ci rivela non è un Dio giusto, ricordatevelo bene, se non riuscite a fare questo passaggio non capite niente del cristianesimo. Altro libro che ho scritto, L'ingiustizia di Dio, e altre anomalie del suo amore. Perché? Perché per noi il concetto di giustizia è premiare i buoni e castigare i cattivi. Nell'ebraismo la parola tzedakah, da cui deriva il greco di kaiosyne, la giustizia, non è quello. Il giusto non è chi premia i buoni e castiga i cattivi, ma è colui che ha buone relazioni con tutti, è colui che nel paese è amato da tutti, è colui che è in comunione con tutti gli altri. Allora quando noi diciamo che Dio è giusto, non diciamo che Dio ci giudica. Questa è una stupidaggine, e non lo dice il povero Carlo Miglietta, ma Sua Maestà Monsignor Ravasi, sapete, cardinale, presidente del Dicastero della Cultura, nella sua bellissima prefazione al suo scritto sulla lettera ai Romani, dice proprio: quando noi traduciamo sedacà con giustizia, mai traduzione fu più infelice di questa. Perché secondo il concetto biblico la giustizia non è il sui cuque sum retribuendi, dare a ciascuno il suo, di Ulpiano, IV secolo, fondatore, diciamo così, della legislazione del diritto romano, ma è la capacità di relazione. Allora quando voi trovate che Dio è giusto, nel mio libro lo dico molto argomentandolo, potete sempre tradurre: Dio entra in relazione. Quando sentite dire Dio ci giustifica, vuol dire che Dio entra in relazione con noi. Quando si dice che Gesù è la giustizia di Dio, vuol dire che Gesù è la nostra relazione con il Padre. Non abbiamo altra via che Lui. Allora capite che il Dio della Bibbia non è un Dio giusto. Perché? Perché è un Dio che ama. E chi ama non è mai giusto. Ogni scarafone è bello a mamma sua, si dice. O noi in Piemonte cantavamo: a un occhio di vetro, una gamba di legno, ma mi piace lo stesso. Quando uno ama non vede più i difetti dell'amato. Allora capite perché, e lo cita molto bene Papa Francesco nell'esortazione apostolica 1 Corinti 13: l'amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Il nostro Dio ci vede sempre belli, possiamo essere infangati di tutti i peccati della terra, ma per Lui siamo sempre belli, siamo sempre preziosi ai Suoi occhi, ci ama di un amore gratuito. Anzi, Dio non solo perdona, ma Dio dimentica le nostre colpe. Questa è una cosa che noi non ricordiamo mai e finiamo per dire delle altre stupidaggini su Dio. Se voi leggete, per esempio, Michea, dice: Dio, i vostri peccati saranno gettati in fondo al mare. Isaia 44, i vostri peccati saranno dissipati come nubi e come nuvole. Isaia 1, se anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve e come la lana. Allora liberiamoci da una visione della vita che dice che Dio alla fine ci giudicherà e ricorderà i nostri peccati. Questa non è biblica, perché Dio si dimentica dei nostri peccati. Quando arriveremo dall'altra parte, il nostro libro sarà tutto bianco. Egli ci vedrà tutti, come dice Paolo in Efesini 1, santi e immacolati al suo cospetto. Dice Papa Francesco: se una persona commette un peccato e si converte, il Signore perdona. E quando il Signore perdona, il Signore dimentica. E noi non abbiamo il diritto di non dimenticare. Dio dimentica i nostri peccati, a volte noi non ci perdoniamo. È molto difficile perdonarci. Ma Dio dimentica i nostri peccati e vuole che anche noi lo dimentichiamo. Noi, dice il Papa, non abbiamo il diritto di non dimenticare, perché corriamo il rischio che il Signore non si dimentichi dei nostri peccati. È un pericolo, è importante una teologia dei peccati. Vi dico ancora un'altra cosa, ma queste sono premesse proprio che emergono bene dalla Amoris Laetitia. È una scoperta che ho fatto di recente. Nella Bibbia Dio non chiede mai che gli si chieda perdono. Mai. Mai. Non c'è mai questa frase qua. Dio al massimo chiede che ci convertiamo. Cosa vuol dire che ci convertiamo? Cioè che torniamo a centrare il bersaglio della nostra pienezza, della nostra felicità, della nostra realizzazione. Ma l'amore di Dio è talmente grande, e qui vi dico tante cose che forse un po' vi sconvolgono, ma poi quando ci pensate vedete che è proprio così, Dio non si offende mai per i nostri peccati, non si offende mai. Sentire certi atti di dolore in cui si dice: perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te. Ma queste sono stupidaggini, sono preghiere che non vanno più dette, che vanno censurate. Perché? Perché voi che siete papà, voi che siete nonni, ma vi offendete se i vostri figli o i vostri nipotini fanno delle marachelle? Ma no, se mio figlio distrugge, mio nipotino rompe il prezioso vaso cinese del IV secolo che tenevamo come una reliquia, non è che io mi offendo, al massimo mi spiace per lui perché non lo eredita. Ma capite la differenza? Non sono offeso. Se Davide, come ha fatto qualche tempo fa, approfittando di un momento che io ero al computer e la moglie al telefono, ha preso il barattolone del Brotalco e l'ha sparso su tutti i tappeti di casa dicendo: gnogno, che bello, la neve, no, tappeti che poi abbiamo potuto prendere e buttare via, ecco, al massimo non ci siamo offesi, al massimo siamo rimasti male, perché questi tappeti non glieli possiamo dare in eredità, se volete. La stessa cosa. Ma e Dio ci ama meno di noi? Ama meno di quello che noi sappiamo amare i nostri figli o i nostri nipoti? Capite come quante volte bestemmiamo pensando a Dio. Bestemmiamo, abbiamo delle idee pagane di Dio, pagane. Non il Dio dei cristiani che ama sempre, comunque, che non chiede mai che gli chiediamo perdono, chiede che ci chiediamo perdono. Questo è diverso, che ci perdoniamo a vicenda. O questo sì, come ogni buon papà che non vuole che i figli litighino, che vuole che i figli siano in pace uno con gli altri e si chiedano scusa, chiede la nostra conversione, che non è placare l'offesa, perché non si offende mai, perché ama. Pensate alla parabola del padre misericordioso, del famoso figlio prodigo, no? Che non lascia neanche che questo figlio dica parole di scusa, perché non vuole, non è offeso da niente, è contento della felicità del figlio. Ecco, questo è il nostro Dio. La sofferenza di Dio, il suo dispiacere, è la nostra mancata beatitudine, non l'affronto a lui recato. Ecco, a questo giunge la grandezza del suo amore. E allora ecco perché il Papa dice: nelle difficili situazioni che vivono le persone più bisognose, la Chiesa deve avere una cura speciale per comprendere, per consolare, per integrare, evitando di imporre loro una serie di norme come se fossero delle pietre, facendole sentire abbandonate da quella madre che è chiamata a portare loro la misericordia di Dio. E il Papa dice ancora: la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Pertanto, dice il Papa, e questa è una frase che l'ho sentita quasi come un complimento personale per chi mi dice che io difendo sempre Dio in ogni situazione, me l'hanno detto ancora ieri e mi ha fatto molto piacere, ma il Papa dice: conviene considerare inadeguata qualsiasi concezione teologica che metta in dubbio la misericordia di Dio. L'unica teologia adeguata è quella che dice che Dio è amore, che Dio è misericordia, che Dio ama tutti, sempre. E allora il Papa conclude: questo ci fornisce un quadro e un clima che ci impedisce di sviluppare una morale fredda da scrivania sui temi della famiglia. Arriviamo al capitolo 1, finora ho fatto la presentazione secondo le cicli. Il capitolo 1 comincia con una grande proclamazione, di quelle che mi esaltano. La Bibbia è la regola suprema della fede. La parola di Dio è fonte di vita e spiritualità per la famiglia. Tutta la pastorale familiare dovrà lasciarsi modellare interiormente e formare i membri della Chiesa domestica mediante la lettura orante ed ecclesiale della Sacra Scrittura. La parola di Dio non è solo la buona novella per la vita privata delle persone, ma il criterio di giudizio e luce per il discernimento nelle diverse sfide in cui si confrontano oggi i coniugi e le famiglie. Dice ancora il Papa: la parola di Dio deve essere una compagna di viaggio sempre per le famiglie, soprattutto quelle in crisi o che attraversano qualche dolore. E qui toccate un tasto che per me è fondamentale. Amici e amiche, se voi non conoscete la Bibbia, non conoscete Gesù Cristo. La Lumen Gentium al capitolo 12 ci diceva, vi ricordate, citando proprio Sant'Ambrogio: l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Se non conosciamo la Bibbia, non conosciamo Gesù, come possiamo innamorarci di Gesù? A volte diciamo: Gesù è lontano, Gesù non ci parla, ma ci ha scritto 73 volumi di lettere d'amore, accidenti. Ieri ho aperto, stanotte, cercavo una cosa per il nipotino, ho trovato una vecchia scatola dove ho raccolto tutti i bigliettini d'amore che mia moglie mi ha scritto nella sua vita. E noi conserviamo queste cose qui con piacere. Dio ci ha scritto 73 volumi di bigliettini d'amore, li abbiamo letti. Avete sentito cosa ha detto l'altro giorno il Papa? Ha detto: dovremmo avere la Bibbia in tasca come il telefonino, e quando usciamo di casa diciamo: oddio, ho dimenticato il telefonino, e torniamo a casa a prenderlo. Dovremmo fare la stessa cosa: oddio, ho dimenticato la Bibbia, e tornare a casa a prenderla. E se non ci sta perché è troppo grossa, dice: almeno tenete in tasca i Vangeli. Vedete, questo è fondamentale. E permettetemi, io sono un po' cattivello su alcune cose, quando ho visto il programma dei vostri incontri e ho visto che c'erano su 4 incontri 3 preti e un laico, mi è venuta una ribellione, perché dico: ma dove sono i laici padroni della parola di Dio? Ma non ho avuto ragione contro quei 3 poveri preti che, poverini, vengono a farvi il dono della loro sapienza, ma la ribellione contro noi laici. Dobbiamo essere noi laici a riappropriarci della parola di Dio, soprattutto noi laici sposati, cioè temi della famiglia. Dobbiamo essere noi che elaboriamo una teologia della famiglia, partendo dalla parola, radicandoci sulla parola, perché questo è il nostro carisma. Ed è veramente deludente, no? Che non siano i laici i protagonisti di questa abbuffata biblica che possiamo avere grazie alla generosità di Madre Chiesa, soprattutto dopo il concilio. Allora entriamo forte sui temi, sui fondamenti biblici della vita familiare, di cui si parla al capitolo 1, paragrafo 9 fino al paragrafo 13. La sessualità non è qualche cosa di cui Dio non ha potuto fare a meno per riprodurre la specie. Le specie, voi sapete, si possono produrre per divisione agamica, pigliate un vermicello, lo tagliate a metà, vengono pure 2 vermicelli. Oppure per inseminazione a distanza, tramite l'acqua, l'aria, gli uccelli vettori, pensate alle piante. No, Dio ha voluto iscrivere nel DNA dei primati e dell'uomo in particolare che fosse necessario l'incontro sessuale tra l'uomo e la donna. La sessualità, questa pulsione ad incontrare l'altro, questo impulso ad andare alla ricerca dell'altro, non è un qualche cosa che Dio non ha potuto fare a meno di creare per perpetuare le specie. Rientra nell'imprincipio, cioè nel progetto originario di Dio. Scrive il Papa: in principio nell'uomo e nella donna si realizza quel disegno primordiale che Dio stesso che Cristo stesso evoca con intensità in Matteo 19. Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina? E allora andiamo a vedere questo in principio. In principio è il nome della Genesi, ve lo dico subito, non vuol dire una volta. Sapete che i nomi biblici sono stati dati nel 1600 da un francese ai libri della Bibbia. Prima si chiamavano, come continuano a chiamarli i nostri fratelli maggiori ebrei, con le prime parole del primo versetto del primo capitolo. E la Genesi come comincia? Bereshit Edonai bara, in principio Dio creò. Quindi quando Gesù dice in principio non vuol dire una volta, vuol dire nel libro della Genesi. Allora, nella Genesi, voi sapete, c'è una fonte, quella della creazione, la più antica, la chiamano fonte Yavista, forse del 1000 avanti Cristo, in cui si dice che Dio crea l'uomo come un essere unico, crea l'Adam, ma l'Adam è composto di 2 lati. Vi leggo Genesi 2:21. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'Adam che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'Adam una donna e la condusse all'Adam. Allora attenzione, Adam non è un nome proprio, indica l'umanità. Tant'è vero che c'è l'articolo determinativo, o Adam, solo dal capitolo 4 diventa Adamo, ma è un'altra roba. Dio crea l'umanità e la crea composta da 2 lati. La parola selah, che noi traduciamo abitualmente costola, in realtà significa lato. L'umanità è composta di un lato maschile e di un lato femminile. Anche la parola in italiano sessualità deriva dal latino secare, che vuol dire dividere. Quindi l'Adam non è l'uomo, ma è l'umanità composta da uomini e da donne, dal lato maschile e dal lato femminile. Questo racconto biblico ci dà subito alcune rivelazioni fondamentali che vi enumero rapidamente. Primo, che l'uomo è amore, che l'uomo è comunione, che l'uomo è relazione. Vi dicevo prima, Dio ha iscritto nel nostro DNA, nella nostra biologia, la necessità di cercarci, di andare verso l'altro. Secondo, i due lati sono intrinsecamente chiamati all'unità, perché nessuno dei due da solo è l'Adam. Tant'è vero che il versetto precisa, successivo, per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie ed essi saranno basar e had. La parola basar, che noi traduciamo carne, per gli ebrei è qualcosa di molto di più. Gli ebrei non hanno concetti filosofici astratti. Per loro vuol dire che diventano una sola persona. I due diventano una sola persona. Tant'è vero che quando la Bibbia ebraica è tradotta in greco, nella famosa Bibbia dei 70, il traduttore greco fa un capolavoro. Invece di dire ed essi saranno una sola carne, dice i due saranno uno. Cioè un assurdo matematico, perché due non è uguale a uno. Ma per dire con che forza i due sono chiamati ad essere una sola cosa. Tant'è vero che la monogamia nella Bibbia è un chiaro progetto di Dio che si estendeva anche alle specie animali. Tutti voi ricorderete il racconto dell'arca di Noè, dove Noè è invitato a far entrare nell'arca gli animali a coppie, il maschio e la sua femmina a due, sto leggendo il testo ebraico. Terzo, i due lati dell'Adam sono in assoluta parità. Lo sottolinea il versetto successivo in cui si dice la si chiamerà Isha perché dall'Ish è stata tolta. Le vostre Bibbie traducono la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta, e voi dite e che cavolo ? Per l'ebreo la parola è la Es, è l'intimità, è la profondità. Dire che lei si chiama Isha perché lui si chiama Ish, o lui si chiama Ish perché lei si chiama Isha, vuol dire che hanno la stessa dignità, lo stesso valore, lo stesso posto. Noi dovremmo dire la si chiamerà uomo perché dall'uomo è stata tolta, o la si chiamerà donna perché dal donno è stata tolta. Non riusciamo a tradurlo. Il testo originale ci dà con forza questo annuncio. È vero, i due sono uguali, ma attenzione, non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto kenegdo, cioè che sia, noi diciamo, simile a lui, ma in realtà il testo è più forte, perché significa di fronte a lui, in faccia a lui, vis-à-vis. Cioè in questa parola, aiuto in faccia a lui, ci sono due concetti, la somiglianza, i due sono aiuto, ma anche la complementarietà nelle differenze, come di fronte a lui, l'integrazione delle diversità. Tant'è vero che è bellissimo, maschio e femmina, sapete come si dice in ebraico? Si dice zakar e nekeva, pungente e perforata, avete già capito tutto. C'è un'allusione sessuale chiarissima che dice che soltanto l'incastro tra pungente e perforata dà l'Adam benedetto da Dio, in cui Dio insuffla la sua ruah, il suo spirito. Allora voi capite perché la Chiesa insiste sulla differenziazione sessuale, con buona pace di tanta cultura contemporanea, no? E di fronte a una mentalità imperante che bolla la Chiesa di sessuofobia e che dall'altra parte poi tende a misconoscere la differenziazione sessuale, Benedetto XVI aveva detto in maniera meravigliosa: è sbagliato annullare tutte le diversità tra uomo e donna, perché questa è un'ideologia manichea, ostile alla corporeità. È una forma di spiritualismo che rivela un disprezzo della corporeità. Parole bellissime. Vogliamo essere ecologisti in tutto, ma su questo punto molti banalizzano o rinnegano il dato naturale. E il Papa insiste, che il matrimonio tra persone omosessuali non è un matrimonio, perché non rispetta questa biologia elementare, questa ecologia dell'essere, che è nel progetto originario di Dio. con tutto il rispetto, l'amore e la comprensione per i percorsi delle persone omosessuali, di cui altri vi parleranno quando parleranno degli ultimi capitoli di questa esortazione apostolica. Un'altra tradizione narrativa della Genesi, quella sacerdotale più recente, dice una cosa ancora più forte. Dio disse: facciamo l'Adam a nostra immagine e a nostra somiglianza. Fermiamoci qui. Selem e Demut, immagine e somiglianza. Cosa vuol dire che l'Adam è Selem e Donai? Vuol dire che è la riproduzione, che è il ritratto, che è la coppia concreta, che è la statua. Papa Francesco nell'esortazione apostolica dice questo: la coppia è la statua vivente di Dio. Ed è proprio una tradizione molto biblica, molto corretta, perché la Selem era la statua che gli imperatori ponevano di se stessi nelle varie città vassalle. Quindi, e Demut, somiglianza, vuol dire più o meno la stessa cosa, ecco, in senso più spirituale, ma talora Selem e Demut nella scrittura sono sinonimi. Ma andiamo avanti. Il versetto successivo dice: Dio creò l'Adam a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Avessi tempo mi diletterei su questa bella lavagna a farvi tutto lo schema di questa struttura ebraica, che è la struttura del parallelismo chiasmatico progressivo. Cosa vuol dire? Che ci sono dei termini che si pongono in uguaglianza un con l'altro. E qui qual è la grande uguaglianza? La grande uguaglianza è che l'Adam è immagine di Dio, ma attenzione, l'Adam è il maschio e la femmina insieme. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, ma creò la sua immagine maschio e femmina. L'Amoris Laetitia dice: sorprendentemente, l'immagine di Dio ha come parallelo esplicativo proprio la coppia maschio e femmina. Non l'uomo in quanto maschio rappresenta Dio sulla terra, ma l'Adam, cioè l'umanità composta di maschi e di femmine. Monsignor Ravasi dice: Genesi 1:27 è un parallelismo chiasmatico progressivo che mette in parallelo immagine con maschio e femmina, cioè l'uomo nella sua bipolarità sessuale. E ciò a prima vista sorprende, ben sapendo quanto la Bibbia sia restia ad attribuire rappresentazioni sessuate a Dio. Ma soltanto l'umanità, come mascolinità e femminilità, diventa la vera effigie di Dio, la sua statua vivente. Solo la coppia è l'immagine e somiglianza di Dio. Solo l'unione di pungente e di perforata è l'immagine e somiglianza di Dio. Allora capite che questo discorso, che meriterebbe, ho fatto una settimana di ritiro ai salesiani, su questo qua, a tutti i salesiani di Piemonte, ma 7 giorni abbiamo lavorato, perché questo è un discorso bellissimo che ci dice un sacco di cose su Dio e sulla coppia, perché noi non sappiamo mai come è fatto Dio, e Dio ci dice: guardate, due che si amano, questi sono la mia statua. Allora questo vuol dire alcune cose. Primo, vuol dire che Dio è amore, perché se la coppia è il primo luogo rivelativo di Dio, se Dio si paragona alla più alta esperienza umana di amore, che è quella coniugale, significa che Dio è amore. Secondo, che Dio è Trinità. La coppia è relazione tra più persone. In questo versetto noi abbiamo Genesi 1:27, la prima rivelazione, che poi la scrittura esplicita successivamente, che Dio è relazione di persone, che Dio è Trinità. Papa Francesco scrive: la famiglia è immagine di Dio che è comunione di persone. La scrittura e la tradizione ci aprono l'accesso a una conoscenza della Trinità che si rivela con tratti familiari. Terzo, Dio è padre e madre. Dio è padre e madre. Dio è maschio e femmina. In Dio ci sono i caratteri della mascolinità, la guida, il sostegno, la signoria, e della femminilità, la dolcezza, la tenerezza, la compassione. Tutti gli ultimi 3 papi hanno tutti detto, 4 papi, perché il primo fu Giovanni Paolo I, Dio è padre, ma soprattutto è madre. L'ha ripetuto San Giovanni Paolo II, l'ha ripetuto Benedetto, l'ha ripetuto Francesco. Ma questa rivelazione ci dice anche tante cose riguardo alla coppia. Se la coppia è immagine di Dio, ne deriva l'indissolubilità del matrimonio, perché Dio è e resta uno, e quindi anche i due dovranno restare uniti. Inoltre, e qui cominciamo a sudar freddo, la coppia dovrà amarsi come ama Dio, dovrà essere fedele come fedele Dio, dovrà perdonare sempre perché Dio perdona sempre, dovrà cooperare con Dio nella fecondità perché Dio è creatore ed amante della vita. Vedete? Ecco, contro ogni manicheismo, la Bibbia sottolinea che la sessualità è una cosa che a Dio piace, è una cosa molto buona. Quando si crea nei primi sei giorni della creazione, il racconto di ogni giorno finisce con "e Dio vide che ciò era buono". Quando Dio crea l'uomo sessuato, quando crea l'Adamo formato dal lato maschile e dal lato femminile, Dio si frega le mani soddisfatte e dice: Dio vide che ciò era molto buono, molto buono. Parola ebraica tov, che significa buono in senso morale, utile in senso pratico, ma anche bello in senso estetico. Perché nel progetto originario di Dio non c'era la vergogna, non c'era il pudore. Voi sapete che il pudore, come imbarazzo, come inibizione, giunge solo dopo il peccato. Solo dopo la disobbedienza a Dio si accorsero di essere nudi e intrecciarono le famose foglie di fico, vi ricordate? Solo dopo la colpa cessa la comunione amorosa, relazionale, perfetta che c'era tra i due si insidia il desiderio di possesso, verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Ma andiamo avanti. Siamo ad un altro paragrafo, il 73. Nella scrittura, lo scrittore sacro ha una tale tensione di descrivere come Dio sia amore, che qualche volta dice Dio è padre, qualche volta dice Dio è creatore, ma l'espressione che trova più bella è quando dice che Dio è l'amante, che Dio è il fidanzato, che Dio è lo sposo e che Israele è l'amata, è la fidanzata, è la sposa. Tra Dio e il suo popolo c'è un berit. La parola berit noi la traduciamo sempre alleanza, tutti sentite parlare, no? Vecchia, antica alleanza, nuova alleanza. Ma berit sapete cos'è? È il patto coniugale. È il patto coniugale, non è tanto un'alleanza politica tra un re e i suoi vassalli, ma è il patto coniugale tra due persone che si amano. Allora la Bibbia ci dice che il matrimonio è un sacramento, qui aprite bene le orecchie, cioè un segno sacro di una realtà che lo trascende, cioè dell'amore di Dio per il suo popolo. Cosa vuol dire che il matrimonio è sacramento? Vuol dire che è segno dell'amore tra Dio e il suo popolo. E allora voi capite perché quel mio caro amico, il contadinotto del Regno del Nord che vive nel 740 avanti Cristo, il profeta Osea, fa quel libro bellissimo in cui lui racconta la sua tragedia coniugale. Lui ha sposato Gomer, figlia di Diblaim, che lo tradisce, lo fa cornuto come un cervo, addirittura forse addirittura si prostituisce in un postribolo sacro, in un santuario cananeo di culti orgiastici pagani. Dovrebbe divorziare. La legge del Deuteronomio 24 gli dice: per carità, moglie adultera, devi divorziare. Ma lui dice: ma se il mio matrimonio è segno, sacramento dell'amore di Dio per il suo popolo, Dio non divorzia mai da Israele, ma Dio continuamente lo ama, continuamente lo cerca, continuamente lo perdona, non molla mai questo Dio. E allora quel grandissimo versetto del capitolo 3 versetto 1: Dio mi disse va, ama una donna che è amata da altri così come io continuo ad amare Israele anche se Israele si rivolge ad altri dei. Vedete, è il primo Osea che in maniera chiarissima ci dice questo: come Dio non divorzia mai da noi, nonostante ogni nostra prostituzione, così anch'io, dice Osea, non posso ripudiare Gomer, ma torno da lei, la perdono, la riprendo con me. Questo è un atteggiamento che la gente non capisce, Chiaro, Se voi parlate al vicino di casa che non è credente, o magari in famiglia coloro che non credono, vi spernacchiano su questa cosa qua. Ma questa è la rivelazione della scrittura sul matrimonio. Cioè, il matrimonio è sacramento, cioè segno di un Dio che ci ama sempre, anche quando ci allontaniamo da Lui, anche quando seguiamo altre divinità, anche quando lo abbandoniamo definitivamente. E allora il coniuge credente è chiamato a restare fedele sempre al partner che magari lo ha tradito, che si è dimenticato di lui, che si è formato una nuova famiglia. È la parola di Dio che ci chiama a questa scelta eroica. Certo, l'esortazione apostolica Amoris Laetitiae, e qui sono al capitolo 2, ha ben presente che questa visione di famiglia da mulino bianco non è poi la visione normale, se volete, la situazione normale delle nostre famiglie. E questo capitolo 2 è tutto dedicato a un'analisi che meriterebbe approfondimenti sociologici e psicologici, che so che farete, ma che potete già vedere nella vostra lettura individuale. Contro questo progetto di Dio, nell'in principio, nel Bereshit, nella Genesi, c'è la cultura individualistica, mi faccio i fatti miei, il ritmo della vita attuale, lo stress, l'organizzazione sociale e lavorativa, la fuga dagli impegni, la chiusura nelle comodità, la cultura del provvisorio, il timore di un impegno permanente, l'ossessione per il tempo libero, la cultura dell'usa e getta, il narcisismo, che specifica una concezione meramente emotiva e romantica dell'amore, e poi anche fattori sociologici, la legislazione che non facilita le famiglie, il rimandare le nozze per problemi di tipo economico, lavorativo o di studio, i vantaggi sociali ed economici che derivano dalle convivenze, la pornografia, l'incapacità di perdonarci, l'incapacità del sacrificio, la mancanza di abitazioni adeguate, le migrazioni, le persecuzioni, la disabilità, la miseria, le tossicodipendenze, l'alcolismo, il gioco, la poligamia, i matrimoni combinati, la violenza domestica, le mutilazioni digitali, l'utero in affitto, la mancanza della figura paterna, l'ideologia del gender che nega la differenza reciproca tra uomo e donna, eccetera, eccetera. Fatto l'elenco, il Papa di ciascuna di queste parla, andate poi a vedere. Cioè la scrittura prima e la Chiesa poi sanno che l'ideale della famiglia non è di facile realizzazione, sanno che spesso nelle famiglie si infiltra il male, l'incomprensione, il tradimento, talora fino a giungere a lacerazioni irreparabili. E dice Papa Francesco: non per nulla il discorso di Cristo sul matrimonio è inserito all'interno di una disputa sul divorzio. Guardate che non ci avevo mai riflettuto, io che pure ho scritto tanti libri già sulla spiritualità biblica della famiglia, che guardate caso l'annuncio di Gesù è scritto all'interno della disputa sul divorzio. Aggiunge il Papa: la Chiesa è consapevole della fragilità di molti dei suoi figli. E a partire dalle riflessioni sinodali non rimane uno stereotipo della famiglia ideale, bensì un mosaico formato da tante realtà diverse, piene di gioie, di drammi, di sogni. E allora dice che quando parliamo delle famiglie dovremmo toglierci i sandali, come fece Mosè davanti al roveto ardente, davanti ai problemi e alle fatiche delle famiglie di oggi. Ecco perché vi sarà detto con chiarezza da chi parlerà della seconda parte dell'Amoris Laetitia: il Papa non parla più di situazioni irregolari, come la Chiesa ha sempre detto, parla di situazioni di fragilità, di imperfezione. Dice: tutti siamo impastati di bene e di male, tutti viviamo momenti di illuminata comprensione e altri di nebbia o addirittura di tenebre. E dice ancora: il realismo evangelico si sporca le mani perché sa che grano e zizzania crescono insieme, e il miglior grano in questa vita sarà sempre mescolato con un po' di zizzania. Passa quindi il Papa al capitolo terzo, dove ci porta a focalizzare la nostra contemplazione su Gesù. Il Papa fa una premessa importante. Attenzione, la prima cosa che la Chiesa deve annunciare alla gente non è il matrimonio cristiano, pur realtà così bella e così ampia, ma che Cristo è risorto. E che Cristo quindi ha preso su di sé nella sua croce le mie paure, le mie angosce, le mie malattie, le mie sofferenze, la mia morte. Questo è il kerygma, questo è il centro dell'annuncio cristiano. Gesù è il senso profondo del nostro vivere e del nostro morire. Il Papa dice che troppe volte invece la Chiesa è apparsa più preoccupata dell'etica degli uomini, della conformità della loro vita ai comandamenti divini, che di non dargli della gioia dell'annuncio pasquale. E allora questo è importante, perché anche i nostri fratelli e le nostre sorelle conviventi, separati, divorziati, risposati, noi dovremo sempre, dice il Papa, annunciare per prima il kerygma, cioè Gesù è la tua salvezza, Gesù è la tua gioia, innamorati di Gesù, Gesù è il senso della tua vita, è la risposta a tutti i tuoi problemi. Davanti alle famiglie, scrive Papa Francesco, e in mezzo ad esse deve sempre nuovamente risuonare il primo annuncio, che è quello più bello, più grande, più attraente, più necessario, che deve occupare il centro dell'attività di evangelizzazione. Tutta la formazione cristiana è prima di tutto l'approfondimento del kerygma, cioè dell'annuncio che Cristo è risuscitato. Certo, poi dai paragrafi 61 al 66 il Papa ci parla di che cosa Gesù ci ha detto sul matrimonio, perché è chiaro, questo progetto di Dio che era già ben chiaro nell'Antico Testamento, voi sapete che nella prassi corrente di Israele viene disatteso, già i patriarchi sono tutti poligami, anche se la poligamia viene fatta risalire a Lamech, il pronipote di Caino, quindi viene vista come una cosa negativa. Ma quante storture abbiamo sul piano della comprensione della sessualità. Gesù viene, ci riporta al progetto originario di Dio, ma soprattutto compie il simbolismo dell'Antico Testamento sul matrimonio, perché Gesù infatti è ormai lo sposo, e la sposa ormai è il popolo dei credenti in lui, è la Chiesa. Voi sapete che il Deuteronomio aveva concesso ai mariti di divorziare dalle mogli, Deuteronomio 24, se avessero trovato in esse erwat debar, cioè qualcosa di sconveniente. Su questo qualcosa di sconveniente, ai tempi di Gesù, era sorta una disputa che non finiva più. Perché da una parte c'era un grande maestro in Israele, che era Rabbi Shammai, che diceva: qualcosa di sconveniente è l'adulterio. Se mia moglie mi ha tradito, io posso divorziare. C'era invece Rabbi Hillel che diceva: no, erwat debar vuol dire qualsiasi motivo, cioè se mia moglie mi ha bruciato l'arrosto, non mi ha rattoppato bene i calzini, oppure è diventata un po' più brutta rispetto alla mia segretaria o alla mia collega di lavoro, o alla badante di mia madre, la posso mollare, no? Perché qualsiasi motivo va bene. Ecco perché, state attenti, avete già notato, quando in Matteo 19 vanno da Gesù, non gli dicono: maestro, è lecito non ripudiare la propria moglie? Certo che era lecito, era in Deuteronomio 24, ma maestro, è lecito non ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Cioè, tu ti schieri dalla parte di Rabbi Shammai, che dice è lecito solo in caso di adulterio, o dalla parte di Rabbi Hillel, che dice per qualsiasi motivo? Ma Gesù spiazza tutti e dice: no, il matrimonio, il divorzio è stato concesso per la vostra sclerocardia, termine medico, la miocardiosclerosi, il cuore indurito, in ebraico è orlat lebab, cioè la chiusura dell'uomo al piano di Dio, perché vi siete chiusi al piano di Dio. Ma Bereshit non fu così, in principio, cioè nel libro della Genesi non fu così. E Gesù dice: infatti, in principio, cioè nel libro della Genesi, Dio li creò maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, i due saranno una sola carne, sicché non sono più due ma uno. Vedete, cita le scritture non secondo il testo ebraico, che era già duro, ed essi saranno una sola carne, ma secondo quell'assurdo matematico della traduzione greca, i due saranno uno. E conclude quindi: sicché ciò che Dio ha unito l'uomo non separi. Attenzione, questo nel Vangelo di Marco, questo nel Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Matteo c'è un inciso che ha creato un sacco di problemi, perché nel Vangelo di Matteo c'è scritto: chiunque ripudia la propria moglie, virgola, eccetto che in caso di, ve lo dico in greco e poi cerchiamo di capire cosa vuol dire, di porneia, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Allora, che cos'è sta porneia? La Bibbia Cei del 71 diceva concubinato, ma questo non avrebbe senso, perché Gesù sta parlando di matrimoni e non di concubinati. Altri, come le chiese ortodosse o le chiese riformate, dicono che porneia è l'adulterio, e trovano il permesso, lo sapete, nelle seconde nozze in chiesa, se nel primo c'è stato adulterio. Ma a parte che adulterio si dice moicheta e non si dice porneia, ma non si capirebbe più tutto il brano, non si capirebbe più l'opposizione che Gesù fa dicendo: voi avete agito così per miocardiosclerosi. Gesù non farebbe che schierarsi con Rabbi Shammai, che prevedeva il divorzio in caso di adulterio, e non con Rabbi Hillel, che diceva per qualsiasi motivo. Non si capirebbe più lo stupore dei discepoli, che quando sentono l'annuncio di Gesù, sapete cosa dicono, se le parei a meritanem mariese, se tale è la condizione dell'uomo riguardo alla donna, non merita sposarsi. Allora, che cos'è sta porneia? Taglio corto. Termine porneia figura solo nel Vangelo di Matteo. Voi sapete che il Vangelo di Matteo è il Vangelo scritto agli ebrei. Allora, gli ebrei avevano davanti molto chiaro Levitico 18. Levitico 18 proibisce la porneia. Che cos'è la porneia? Sono le unioni incestuose, cioè quelle unioni incestuose che erano porneia per il diritto ebraico, ma che erano tollerate dalla legislazione romana. Ad esempio, per i romani un fratello poteva sposare la sorellastra, per gli ebrei era porneia. Per i romani un uomo poteva sposare la matrigna, per gli ebrei era porneia. E che sia questo è chiaro perché, per esempio, Paolo, quando scrive nella prima lettera ai Corinti, se vi ricordate, condanna uno in balia di Satana perché convive con la moglie di suo padre, cioè perché ha sposato la matrigna. Allora voi capite chiaramente che in questi casi, no, porneia sono quelle unioni incestuose, quindi non è che sciogli il matrimonio, lì il matrimonio non c'è mai stato perché era una situazione incestuosa. Cioè la porneia sono quelle unioni incestuose proibite dal Levitico e tollerate consentite dalla legislazione romana. Ecco perché l'ultima traduzione della Bibbia CEI, quella del 2008, traduce più giustamente unioni illegittime. Se uno ripudia la propria moglie, virgola, eccetto in caso di unione illegittima, con un'unione incestuosa, commette adulterio. Il primo miracolo che Gesù fa, voi lo sapete, è quello di Cana. Ma attenzione, non si capisce il miracolo di Cana se non si ha davanti con chiarezza che questo è un mimo profetico, cioè una scenetta, è uno spot pubblicitario, è un genere letterario particolare della Bibbia. Tante volte, soprattutto i profeti, fanno delle scenette per farti entrare bene in testa dei concetti. Quando ero piccolo io ero indignatissimo con nostro Signore Gesù Cristo, perché dicevo, con tante cose serie che c'erano da fare in quei tempi, dovevi guarire i malati, dovevi risuscitare i morti, dovevi liberare dalla schiavitù, primo miracolo fai una cantina di 720 litri di vino a due persone. Mi sembrava proprio uno sciupio, ma non avevo capito il genere letterario. Perché? Perché nell'Antico Testamento e nei libri intertestamentari, cioè quelli tra il vecchio e il nuovo, si diceva che quando sarebbe arrivato il Messia ci sarebbe stata una ciucca colossale. Vi leggo per esempio l'Apocalisse apocrifa greca di Baruch, che diceva: quando verrà il Messia, in una vite ci saranno 1000 tralci, un tralcio farà 1000 grappoli, un grappolo farà 1000 acini e un acido farà 450 litri di vino, un cor di vino. Era un modo simbolico per dire che quando sarebbe arrivato lo sposo finale ci sarebbe stata questa abbondanza di vino. Allora questo è chiaramente un simbolismo, perché Gesù prende a prestito quel matrimonio di quei due pincopallini qualunque, della sposa non si parla mai, dello sposo non si dice neanche il nome, per significare che cosa? Il suo matrimonio con la Chiesa raffigurata da Maria e raffigurata dai discepoli. Quindi questo è un segno messianico, è intanto un segno molto bello, che il matrimonio umano di quei due pincopallini è sacramento, è segno dell'amore stesso di Dio, questa volta per la sua Chiesa in Gesù Cristo. E anche se i protagonisti, per dirlo in termini sacramentali del matrimonio, sono gli sposi, Gesù è l'invitato indispensabile perché i nostri amori non si annacquino, perché i nostri amori siano sempre vino forte, poderoso, caldo, gustoso. Certo, il matrimonio cristiano è una realtà esigente, è uno dei tre no che i discepoli dicono al Signore. I discepoli capiscono sempre poco di Gesù, ma ci sono tre no in cui hanno capito la centralità del problema. Primo no, la croce. Ricordate qualche domenica fa, Vangelo di Matteo, Pietro che va da Gesù, che ha detto che il Messia deve soffrire, deve morire. Non sia mai! Questo non ti accadrà. E Gesù dice: mettiti alla mia sequela. Secondo no, l'Eucaristia. Giovanni 6. Gesù dice: chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non avrà vita eterna. Viene detto, molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato questo, dissero: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? E da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Il terzo no è il matrimonio. Quando Gesù propone l'ideale del matrimonio cristiano, gli dissero i discepoli: se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Attenzione, i discepoli hanno capito che il matrimonio cristiano non è una realtà secondaria, ma è una realtà alta, come il tema della croce, come il tema dell'Eucaristia. Però viverlo secondo il progetto di Gesù non è un atto ascetico, è chiamata, è dono, è carisma che non a tutti è dato. Gesù dice: non tutti capiscono questo discorso, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Quando voi trovate un verbo passivo senza complemento d'agente, si chiama passivo divino, è un modo per non nominare il nome di Dio in vano, cioè invece di dire è stato concesso da Dio, dicono solo è stato concesso. L'ebreo capisce subito da Dio, è Dio che concede, è Dio che dà. Quindi il matrimonio è un dono, è una chiamata, ed è una chiamata che può arrivare a scelte eroiche. Gesù infatti va avanti e dice: vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre, altri che sono stati resi eunuchi dagli uomini, altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Allora, chi sono gli eunuchi per il regno dei cieli? Non sono i preti e le suore, Questa è una lezione molto 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 secondaria e posteriore, altrimenti Gesù sarebbe scemo, gli hanno fatto una domanda, lui si mette a parlare delle suore o dei preti, non c'entra niente. Gli eunuchi per il regno dei cieli chi sono? Sono coloro che, anche se traditi e abbandonati dal coniuge, non si risposano commettendo adulterio, come dice Matteo 19, ma restano celibi contro il loro desiderio, rinunciano all'uso della sessualità, della genitalità per tutto il resto della vita per obbedire al comando del Signore. Questo è quello che vi chiede la Chiesa, fratelli e sorelle. Questa è la dottrina del partito, questa è la parola di Dio. Però attenzione, se Dio ti fa una chiamata, ti dà sempre la forza per sopportarla, ti dà sempre la grazia, ti dà sempre la benedizione. Anche nei momenti di prova più grande siamo di fronte all'amoris letizia, alla gioia dell'amore, tant'è vero che quando Gesù parlerà del paradiso lo paragonerà a un banchetto nuziale. Ma per capire questo ho ancora bisogno di un brano, poi darò spazio alle vostre domande. La lettera agli Efesini, questa famosa lettera agli Efesini in cui si dice che il matrimonio è mysterium magnum, mistero grande. E lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. È già un mistero stupendo che Dio ci sia innamorato di noi, che ci ami come il più tenero degli amanti, come il più innamorato degli innamorati. Ma è anche un mistero grande che i nostri poveri matrimoni siano chiamati ad essere segno dell'amore stesso di Dio per noi. E allora in questa lettera c'è un gioco linguistico che io non vi dico per cultura, ma che è stato poi ripreso, di cui io parlavo già nel mio primo libro del 94, ma è stato poi ripreso molto bene nel Deus Ex Caritas di Papa Benedetto. Attenzione, in ebraico per dire amare c'è un solo verbo, Ava. In greco ci sono tre verbi. Il verbo eroo, da cui la parola erotismo, il piacere, anche lecito. Il verbo fileo, la filia, l'amicizia, il contraccambio, filosofia, filantropia, io voglio bene a te, tu vuoi bene a me. Ma attenzione, c'è un terzo verbo, ed è quello che Paolo usa nella lettera agli Efesini, verbo rarissimo al di fuori del Nuovo Testamento, nei classici greci, che è il verbo agapao, da cui la parola agape, che indica l'amore unidirezionale, l'amore non contraccambiato, l'amore non reciproco, l'amore che ama anche se non vi amato. E Paolo ci dice, scusate il barbarismo ma per capirvi, mariti, agapate le vostre mogli come Cristo agapa la Chiesa e ha dato la vita per lei. L'amore richiesto nella vita coniugale non è solo l'amore erotico, auguro a tutte le coppie presenti di ogni età tanto sano e bell'erotismo, non è soltanto l'amore della filia, il contraccambio. L'amore cristiano è e deve essere un amore agapico, sull'esempio di Dio, che ama anche quando non vi amato, che ama anche quando non corrisposto, che ama anche se l'altro non mi riama più. altro che i matrimoni, 50% dei matrimoni in chiesa, sapete, saltano dopo 4 anni, perché i due arrivano a dire: ma non ci diciamo più niente, non mi ama più, non mi dice più niente. Ma tu sei scemo. Amare, diceva Benedetto XVI, è amare solo quella persona e per sempre. Qualunque cosa capiti, solo quella persona e per sempre, indipendentemente dall'essere riamato. E sia Papa Benedetto che Papa Francesco dicono: l'erotismo deve sublimarsi in filia, ma deve sublimarsi nell'agape, perché l'amore cristiano è l'amore agapico, perché i cristiani sono sacramento di un amore di Dio che è l'amore agapico. Dio ci ama anche se non lo amiamo, Dio ci ama anche se non corrispondiamo, Dio ci ama anche se ci allontaniamo da Lui. Ho ancora un tema da trattare, lo tratterò brevissimamente, sono i capitoli 14 e 18, che è il tema dei figli. Allora, attenzione. Subito dopo aver creato la coppia immagine e somiglianza di Dio, Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. Attenzione, nella scrittura c'è una vera e propria teologia della benedizione. Che cos'è la benedizione in ebraico? Berakah. La benedizione non è come da noi dire bene di uno. La benedizione è una potenza sessuale. La parola berakah in ebraico significa anche ginocchio, e ginocchio è uno degli eufemismi che nella Bibbia vengono usati per non parlare dei genitali. Quando vedi i cherubini sull'arca santa che si coprono i piedi e le ginocchia, con le ali si coprono in realtà i cabasisi, direbbe Camilleri, per capirci. Ecco, ginocchio, berakah. La berakah è una forza generativa, una forza di fecondità. Dio alla coppia dà una particolare benedizione perché sia generatrice, perché sia feconda. Ma attenzione, qui guardate che c'è stato un cammino teologico importante, Se voi sentite, nel Medioevo alcuni padri dicevano: il matrimonio è fidelizzato alla procreazione. Poi sono arrivati con grande fatica. Il matrimonio è per l'aiuto reciproco e per la procreazione. Il Papa dice con chiarezza: il matrimonio è innanzitutto per l'aiuto reciproco. Per l'aiuto reciproco. La procreazione può esserci o può non esserci, perché questa benedizione Dio non la dà a tutte le coppie. Dio non la dà a tutte le coppie. È Dio che dà o nega la maternità, dice la Bibbia. I figli sono benedizione del Signore, dice Salmo 128. Non so se avete mai pensato che nella Bibbia c'è una vera e propria teologia della sterilità. Cioè, tutte le mogli dei patriarchi sono sterili senza un particolare intervento di Dio. Il povero Abramo, sapete, tutta la vita cerca un figlio. Sara, 96 anni, diventa feconda quando era in menopausa da 40, no? Per un intervento prodigioso di Dio. Guarda caso, nasce questo benedetto Isacco che sposa Rebecca, la quale urla e piange tutta la vita perché è sempre sterile. Solo alla fine della vita la sua sterilità è compensata da Dio. Nascono Giacobbe ed Esaù. Giacobbe, il prediletto, quello della benedizione, sposa Rachele, che è talmente abbattuta per la sua sterilità che vuole ammazzarsi. E a questo punto Dio si ricordò di Rachele e la rese feconda. Se poi andate avanti nella Bibbia, avete Manoac, la moglie di Manoac, la mamma di Sansone, sterile, sterile, poi alla fine. Avete Anna, la mamma di Samuele, prega, prega, prega. Avete Elisabetta e Zaccaria, vi ricordate? Avete Maria, l'ultima delle sterili, viene detta nella scrittura, cioè colei che per un intervento prodigioso di Dio diventa feconda. Allora attenzione, non è casuale che le madri dei tre antenati del popolo eletto e altre donne della scrittura fino a Maria non siano fertili senza un particolare intervento di Dio, perché i figli sono dono di Dio, Salmo 127, È Dio che fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli. Salmo 113. Allora, concludo. I figli sono qualche cosa di più che Dio può dare o non dare agli sposi. Ma non sono un loro diritto. L'Amoris Laetitia dice, riprendendo il catechismo, i figli non sono qualcosa di dovuto, ma sono un dono. Dice il Papa, i figli non sono un problema di biologia riproduttiva, né uno dei tanti modi di realizzarsi, tantomeno sono il possesso dei genitori. No, no, i figli sono sempre un dono, sono un regalo, capito? I figli sono un dono. Per questo la Chiesa, visto che la volta scorsa avete avuto il grande canonista, ha sempre ritenuto valido il matrimonio anche se sterile. Il diritto canonico dice chiaramente al 1084 comma 3 la sterilità né proibisce né dirime il matrimonio. Allora vedete che qui ci sono delle conseguenze che vi butto a brucio per non andare troppo in là. La cultura attuale è la cultura del figlio ad ogni costo. La Bibbia dice no, non esiste nessun diritto ad avere un figlio ad ogni costo. Quindi la scrittura rifiuta la ricerca della procreazione con ogni metodo e con ogni età. Rifiuta il rifiuto di concepire per egoismo, ma ti dice che devi portare a compimento anche delle gravidanze eroiche, come quelle frutto di violenza. Anche il figlio di uno stupro è dono di Dio. I figli non sono il frutto dell'amore dei genitori. So che qualcuno di voi sviene, ma è così. Nella scrittura non è così. Speriamo sempre che siano il frutto dell'amore dei genitori. Ma anche il figlio di uno stupro va accettato come dono di Dio. Così come d'accogliere un figlio con malformazioni, perché Dio misteriosamente, leggevo l'altro giorno in un altro gruppo il bellissimo documento che fu scritto dalla Chiesa nella pastorale dei bambini con gravi cerebropatie, in cui diceva che anche il bambino più cerebropatico è persona con cui Dio misteriosamente entrerà in dialogo. Perché quello che conta per Dio non è che tu stia bene, non è che abbia le gambe, la vista, per carità, Dio è contento se abbiamo tutto, ma conta la relazione con Lui, instaurare un rapporto d'amore con Lui, e Dio riesce sempre, a qualunque livello di handicap, anche nelle profondità del cuore, ad entrare in questa relazione. E allora vedete che la Bibbia interpella tutti. Alle coppie fisicamente sterili dice: dovrete esplodere in altre forme di amore, che saranno l'apertura, la carità, l'adozione, l'affidamento, il servizio. Alle coppie fertili dice: attenzione, si può rifiutare di procreare per egoismo, ma si può anche decidere di aver figli per egoismo, per il proprio tornaconto, per tamponare le proprie frustrazioni, per avere un aiuto futuro o considerandole un loro possesso. Ecco, i figli, dice la scrittura, non sono mai figli nostri, anche quando sono figli biologici. Siamo sempre solo dei padri e delle madri adottivi, o meglio ancora affidatari. Dice Efesini 4, solo Dio è il padre di tutti. Efesini 3, da Dio ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome. E Gesù in Matteo 23 dice una cosa molto forte: non chiamate nessuno padre sulla terra, uno solo è il padre, quello che è nei cieli. Allora quale sarà, e siamo ai paragrafi 80 e 85, il primo vero compito dei genitori? La trasmissione della fede, cioè far incontrare ai nostri figli il loro vero padre, che è Dio. La fede si passa per tradizione. Tradizione vuol dire trasferimento. Il nostro Dio è il Dio dei nostri padri. Quante volte avete sentito nell'Antico Testamento questa frase? Quando Dio si rivela a Mosè sull'Oreb, dice: io sono il Dio di tuo padre. il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ecco, il nostro Dio è il Dio dei nostri padri. Se noi oggi crediamo è perché possiamo dire: Dio, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni. Salmo 44. Ecco allora che il credente è colui che, innamorato di Dio, trasferisce questo amore ai figli, ai nipoti. Certo, se non siamo innamorati di Dio, non trasferiremo un tubo di niente ai nostri figli, eh? Ma sapete che il grande problema dell'ateismo dei giovani è spesso, come dicono i sociologi, la mancanza della generazione di mezzo. Cioè, i genitori attuali sono atei, saranno atei anche i figli. Ecco perché il Papa, ma lo vedrete poi con altri relatori, spero, quando parla di noi nonni, dice: grande compito che hanno i nonni, che diventano loro i trasmettitori della fede, saltando quasi una generazione che è molto meno credente dei tempi antichi. Tocca a loro trasmettere questa fede, questo essere innamorati del Signore. Se la famiglia trova quindi la radice nella vita stessa di Dio, è immagine e somiglianza di Dio che è amore, questa famiglia deve essere amore. E allora ecco che il testo conclude, in questi primi tre capitoli, con un invito ad allargare l'amore della famiglia. Guai se i due si amano guardandosi negli occhi e basta, eh? Ma la famiglia deve accogliere con tanto amore, dice il Papa, le ragazze madri, i bambini senza genitori, le donne sole, i più disastrati nelle loro condotte di vita, aprirsi agli immigrati, aprirsi ai poveri, perché l'amore di Dio trabocca al di fuori delle tre persone divine. Così l'amore della famiglia deve traboccare all'esterno. E anzi, il Papa insiste, questa è una novità di questo Papa, che la famiglia deve essere protagonista di una ecologia integrale. Sapete che c'è scritto una lettera, la Laudato Si, per dire come noi dobbiamo diventare custodi del creato, educando i figli alla sobrietà, all'accoglienza del debole e del diverso, all'attenzione alle fragilità, al servire piuttosto che all'essere serviti, al rispetto dell'ambiente, all'evitare l'autismo tecnologico, tutto il giorno con il telefonino, l'iPod, eccetera, eccetera, aperti agli altri e ai loro bisogni. E allora, se faremo questo, la famiglia sarà, paragrafi 86-87, una piccola chiesa, una piccola chiesa. Già Paolo aveva parlato della catechon ecclesia, delle chiese domestiche. Tutta la prima comunità cristiana, sto facendo un corso sugli Atti, sono alla 29esima lezione, siamo neanche a metà, al giovedì mattina a Torino, in cui vediamo come la prima chiesa si costruiva nelle famiglie, nella casa di Aquile e di Priscilla, nella casa di Filemone, nella casa di Ninfa, nella casa di Stefana. Erano le famiglie il primo nucleo della fede. Se la famiglia diventa la prima chiesa, la prima esperienza di Dio, allora sarà microbasileia, cioè piccolo regno di Dio, anticipazione, pregustazione del regno stesso di Dio. Al paragrafo 87 poi il Papa dice anche un'altra cosa, La chiesa è nata sulle famiglie, facciamo ridiventare le nostre chiese una famiglia, Questo è un tema molto bello. Anche Paolo, quando parla di edificazione della Chiesa, usa un verbo, è oikodomeo, che vuol dire costruire la famiglia. Costruire la forma di famiglia. Edificare vuol dire costruire la famiglia, nel testo greco. Ecco, dobbiamo davvero sapere fare, come diceva Benedetto XVI, ripreso da Papa Francesco, della Chiesa una comunità d'amore. E Papa Francesco dice: voglio una chiesa famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla vita di tutte le chiese domestiche. Ultimissimo concetto, sì, il matrimonio è una realtà, vedete, molto grande, molto impegnativa, ma non dimentichiamo mai che, come dicono i teologi, il matrimonio è una realtà penultima, perché la realtà ultima è il nostro amore per Cristo, è il nostro amore per Dio. Tutto. noi siamo chiamati ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, come diceva il Vangelo dell'altro giorno, con tutto il cuore, con tutta l'anima, di oggi, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Tutti, celibi e sposati, tutti noi siamo chiamati ad essere perfetti come il Padre dei cieli è perfetto, tutti, celibi e sposati, per tutti, seppur in forme diverse. C'ho scritto un libro, Condividere per amore, la chiamata alla povertà del laicato, vale il vendi quello che hai e dallo ai poveri. A tutti Gesù dice pregate sempre senza stancarvi, a tutti laici e celibi consacrati Gesù dà la missione andate e fate discepoli tutte le nazioni. In un mio libro parlavo del binachesimo, e Cardinal Poletto, facendo l'introduzione a questo mio libro, dice che io ho inventato un neologismo nella teologia italiana, ma era il mio modo per dire guardate che non ci si sposa, scusate se concludo con una citazione da Bacio Perugina, per guardarci negli occhi, ma ci si sposa per guardare insieme nella stessa direzione che Cristo. Quindi nella Chiesa non devono esistere dei cristiani di serie A, tutti dediti al Signore, dei cristiani di serie B che fanno di tutto e poi ogni tanto pensano al Signore. Tutti noi dobbiamo essere totalmente del Signore, sia come monaci, come soli, che come binaci, cioè come coppia. Ecco allora il grande richiamo che il Papa fa della chiamata alla santità delle famiglie, tema già enfatizzato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, che diceva che il sacramento del matrimonio è chiamata alla santità, cioè all'essere tutti per Dio. E il Concilio concludeva con una citazione, diceva: esempio di questa appartenenza totale a Dio è la Beatissima Vergine Maria, la quale, pur presa da mille problemi familiari, anche lei avrà avuto il rubinetto che perdeva, le bollette da pagare, come arrivare a fine mese, i capricci di Gesù Bambino, ma sapere, i problemi col marito, era sempre intimamente unita a Cristo e cooperava con Lui per la salvezza del mondo. Ecco, questo è l'augurio che faccio alla mia famiglia, è l'augurio che faccio a tutte le vostre famiglie e a tutte le famiglie che incontrerete. Annunciate davvero l'amoris letizia, cioè la gioia dell'amore di Dio, di questo Dio che riempie i nostri cuori, e sappiamo rispondere a questo amore di Dio davvero testimoniando la gioia che Egli porta nel nostro quotidiano a tutte le persone che incontriamo.
Grazie.
Osservazione, provocazione, contributo.